www.edigio.it e la storia continua.
We plunder, we rifle, we loot, drink up, ya hidey so ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot, drink up, ya hidey so ho.
Le effemeridi autunnali. Tradizione e usanze dell'autunno di una volta. Viti, il vino, polenta, pane di mistura, la rugiada, i cacciatori, le ricorrenze e altro ancora. Tutto passato nei ricordi. Le rondini se ne erano andate. Un giorno, ubbidendo al misterioso richiamo della specie, esse avevano abbandonato i nidi sotto i travetti delle grondaie o sulle cimase, allineandosi diligentemente sui fili della corrente. Erano rimaste per qualche tempo immobili, quasi fossero titubanti ad abbandonare un luogo amico e sicuro per affrontare un lungo viaggio verso i paesi caldi. Poi, improvvisamente, una si era staccata puntando decisa verso l'alto. Era il segnale. Lo stormo si era levato volando verso sud dopo ampi giri di saluto. Forse qualcuna sarebbe tornata la prossima primavera e avrebbe ritrovato intatto il nido, perché nessuno ha mai usato atti ostili verso questo messaggero alato della bella stagione, ritenuto quasi sacro dai contadini. Settembre si chiudeva con la vendemmia e la raccolta del melgone, due grandi risorse per il contadino. La prima era una festa più che un lavoro. Alla fine del 1600 le vigne occupavano più del 30% dell'intera superficie di terreno coltivato. Quando la filossera non aveva ancora distrutto nel 1880 i pregiati vitigni dell'uva, la russea, la nostrana, la biciulana e barbera, i grappoli di queste uve erano turgidi e pesanti e gli acini, per le migliori qualità, grossi come prugne. I ragazzi avevano la licenza di fare scorpacciate e ne approfittavano abbondantemente, ma già pensavano al momento della pigiatura. Questa operazione si faceva nella navascia, con i piedi nudi, saltando qua e là in uno spumeggiare di mosto del profumo asprigno. Per qualche giorno avrebbero portato sui polpacci il segno di una tinta rossiccia che nemmeno il sapone di Marsiglia era in grado di cancellare. I vigni della nostra zona erano rinomati per il loro profumo intenso, il fondo asciutto e di gran sale, adattissimi alla digestione. Il rosso di quello di Marnate e di Boscate ornavano le mense dei signori, nobili e borghesi lombardi. Per tutto l'inverno il nostro contadino poteva contare su questo nettare di discreta gradazione alcolica, che avrebbe allietato i giorni cupi e solitari. Il melgone era stato spannocchiato e rideva, giallo o bianco, sui tutoli in attesa della sgranatura. Vino, polenta e pane di mistura uniti al latte della vacca davano corpo e sostanza alla dieta della famiglia paesana. Nel campo era rimasto il formentino, detto anche quarantino, generalmente usato per l'alimentazione delle bestie, e gli ultimi prodotti dell'ortaglia. Nella piatta distesa dei campi si alzavano i pigri fumi delle stoppie che bruciavano in un canto. Ottobre arrivava con la fresca brezza mattutina scesa dalla montagna che aveva le cime più alte già bianche di neve. La rugiada, gemmata di cristalli di brina, incrostava i rami dei mori ormai brulli. L'immobilità delle ore era percorsa dagli spari dei cacciatori, che a sera tornavano con le zampette delle lepri e dei conigli selvatici lasciati uscire ad arte dalla sacca posteriore della giacca di velluto verde marcio. Ma queste debolezze non toccavano l'uomo dei campi, che aveva una sola preoccupazione: l'aratura e la semina del frumento. Le operazioni iniziavano nel giorno di San Gallo, a metà del mese, ma prima si doveva fare festa alla Madonna del Rosario, la potente Madre Celeste alla quale ogni famiglia nostrana è devotissima. Ogni sera, prima di coricarsi, tutti si radunavano attorno al focolare dell'inverno o sulla soglia dell'uscio, sotto la toppia, d'estate, per recitare la corona. Le mamme, al giovedì antecedente la seconda domenica di ottobre, accorrevano con i bambini a Videtiaggio a Madonna. Al canto delle litanie, la Vergine scendeva lentamente dalla sua nicchia su una piattaforma fatta scorrere su un piano inclinato. I piccoli credevano che fosse un miracolo, ma tutto era dovuto al marchingegno che il sacrista manovrava di nascosto. Nelle sere di ottobre, il rosso acceso dei tramonti all'orizzonte sfumava in alto in arcipelaghi di smeraldo e zaffiro, dove veleggiavano isole di nuvole biancastre dai profili dorati. Era l'estate fredda dei morti. Uldì di morti. Chiudeva praticamente la stagione agricola. La ricorrenza era stata istituita nel 998 da Odilone, abate di Cluny. Roma la adottò nel XIV secolo, quando a Milano era già osservata sin dal 1121-1125. Ma allora si celebrava il giorno seguente la festa pastorale. San Carlo la unificò al rito romano nel 1582. Era tradizione andare per tempo al cimitero a Fa'atumba, ossia per pulire il campetto delle erbacce e per sistemarlo a forma di tumulo in terra pressata, con la sua bella croce di sassolini bianchi o di polvere rossa di mattone. Molte famiglie appendevano a degli appositi ganci sulla sommità di aste di ferro ben fisse nel terreno, con l'estremità ricurva, le cosiddette ghirlande, grosse scatole di latta dipinte di nero a forma ellittica, contenenti corone di fiori, di celluloide e le fotografie dei familiari dei defunti. I contenitori erano chiusi da coperchi mobili vetrati. La sera della vigilia si apparecchiavano dei biscotti, ancora oggi chiamati ios di morti. Nell'ottava, la gente si ritirava in casa prima della mezzanotte e sprangava i portoni sino al suono mattutino dell'Ave Maria. Si credeva infatti che in quei giorni le anime di por morti, Jesus parlur, uscissero dalle tombe per passeggiare tra le case. Incontrarli era grossi stremizi. Circolavano a questo proposito racconti raccapriccianti di processioni di fantasmi con in mano torce fatte di braccia umane accese o spente a seconda che appartenessero a defunti suffragati o dimenticati, di gatti neri che si trasformavano in streghe e di voci e fiammelle che si levavano dalle tombe e via di seguito. L'Ave Maria suonava alle 4:30 e alle 5, il terzo tocco per l'ufficio e la messa. All'alba del 2 novembre, dopo la funzione religiosa, si accendeva sul sagrato un gran fuoco, il falò dei morti, un rito che affonda le sue origini nella preistoria. Nel momento in cui la natura si assopisce nel sonno dell'inverno, ecco accendersi il fuoco della speranza, il ritorno della luce che vince le tenebre, del calore che allontana il freddo. Rito propiziatorio, dunque, come lo erano infatti tutti quelli legati al fuoco. Per il cristiano, il rito pagano ha assunto il significato della vita che vince la morte, la luce della speranza che attende la resurrezione.